Allora, siamo tornati, Francesco, di nuovo in questa parte della trasmissione. In grafica c'è un Focus Genoa, ma non fa. No, ho capito, c'era in grafica. Allora. Dunque, c'è pronto il collegamento, quindi ci fa molto piacere perché abbiamo ospite, lo ringraziamo tantissimo perché poi con lui si può parlare veramente tanto e di calcio. C'è il direttore Walter Sabatini. Direttore, buon pomeriggio e grazie prima di tutto.
Ciao, buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio. Saluto a tutti.
Direttore, io voglio subito coinvolgerla su un argomento che mi faceva molto piacere condividere con lei, ossia si sta parlando molto di Guardiola come possibile CT, abbiamo letto le parole di Malagò, c'è chi è favorevole, chi invece no. Allora chiedo proprio al direttore, perché sì Guardiola e perché no, secondo Walter Sabatini?
Ma perché sì e perché no io non ce l'ho, perché non c'ho nessuna ostativa contro Guardiola, un grande allenatore, ci ha fatto una grande carriera, ha giocato un calcio rivoluzionario, perché quando ha iniziato lui a giocare questo denigrato tiki-taka, insomma è stato il primo, poi gli altri gli sono andati dietro nella scuola proprio del Barcellona, ed è un allenatore importante, però è un allenatore, arrivare a essere un CT è una cosa molto diversa.
E secondo lei, direttore, si potrebbe
avere altre sensibilità, altre istanze, deve avere altre preoccupazioni, deve il calcio deve farlo in maniera diversa, deve averci la sensibilità di seguire i giocatori, di capirli, di andarli a vedere, di controllarli, ma non allena, se non due o tre volte al mese. Quindi no, Guardiola no per me, perché ha bisogno di allenare. E CT difficilmente allena o non allena quanto basta.
E anche l'alternativa, direttore, sembra essere comunque particolare, nel senso che si punta o ad un nome importante come quello di Guardiola o un altro nome che, diciamo, non ha lasciato il segno nelle sue avventure. È meglio allora ripartire, insomma, vedendo dove vogliono andare a parare, meglio ripartire dalla prima alternativa, che in questo momento si chiama Andrea Pirlo?
No. Ma Andrea Pirlo saprebbe come gestire la nazionale, sicuramente ne era il leader quando la nazionale ha vinto, voglio dire, nel 2006, quindi sa tutte le dinamiche che caratterizzano questo gruppo, il gruppo dei nazionali, e sarebbe certamente in grado di fare questo mestiere e di farlo bene, credo, anzi certamente, perché ha le conoscenze, la sensibilità e la storia che gli permettono di controllare e indirizzare lo spogliatoio. Quindi per me è più Pirlo che Guardiola, francamente.
Però, direttore, aggiungo una cosa, poi lascio a Francesco un'altra eventuale domanda. Riflettevo un attimo, la Germania va su Klopp, la Francia su Zidane, il Brasile su Ancelotti. Mi sembrano tutti profili, mi corregga lei, più allenatori che CT, o questi sono invece più avvicinabili a quel tipo di figura, mentre Guardiola è lontano, come ha detto lei, da questo tipo di ruolo?
No, Guardiola deve allenare per ottenere voglio dire il suo calcio, per manifestare il suo calcio e farlo giocare. Non è che lo può fare per delega, deve stare in campo con i giocatori, però sappiamo che i calendari della nazionale non consentono lunghe pause con l'allenatore della nazionale, quindi io lo toglierei solo per questo motivo, non per altri, né politici né,
certo,
né
certo.
Di altra
chiarissimo,
natura.
Chiarissimo, chiarissimo, chiarissimo.
Mentre invece penso che Andrea Pirlo, che anche lui ha bisogno di allenare, però conosce i tempi e i modi del nostro calcio e della nazionale, quindi io lo vedrei molto bene, sarebbe un ruolo che è quasi fisiologico, vorrei dire, perché lui è stato un vero leader della nazionale. Perché Pirlo in quell'edizione fantastica con Marcello Lippi del 2006 era il leader di quella squadra, praticamente. Il leader tecnico, intendo dire.
Certo, certo, chiarissimo, chiarissimo.
Direttore, stiamo assistendo ad un altro capitolo di un colpo che in casa Roma sembrava essere stato praticamente chiuso. Sto parlando di Somerville, invece qualcuno lo ha vorrebbe almeno al momento diciamo così prenderlo, nel senso che per Somerville sembrava chiuso come l'operazione più costosa della storia della Roma, addirittura 50 milioni. Meloni e poi si è inserito la Lilal addirittura rilanciando a quasi 80 milioni.
Allora lasciateglielo, pare un colpo di fortuna questo.
Mm-hmm. Perché direttore?
Perché direttore?
Mi pare un colpo di fortuna perché se tu ti sbilanci con 50 milioni per un giocatore come Sanderville, voglio dire, sei fortunato se vai in una squadra che lo paga di più e togli da questo impiccio. Quei 50 milioni francamente sono tanti. Ora sono cifre che nel mio mercato non esistevano. Nei miei mercati negli anni dal 2011 al 2017 il mercato si faceva su giocatori importanti a 25, 15, 30 milioni era già blasfemo. Quindi non sono abituato a queste cifre e le ascolto con grande preoccupazione.
Immagino.
Stamattina un direttore sportivo, direi in gamba e prestigioso, mi diceva come è diventato difficile affrontare il tema sui mercati internazionali perché sono delle sparatorie proprio.
Sì, sì.
Incontrollabile, quindi
no, ma veramente sono delle...
La Roma deve essere, come tutte le altre squadre, molto ma molto attenta in questo momento perché un proiettile lo spari e probabilmente potrai sparare solo un proiettile,
esatto,
se i prezzi sono questi, quindi io ci metterei grande attenzione.
Sì, io sono molto, ma poi dal punto di vista invece oltre che economico chiedo al direttore, tecnicamente questo è un giocatore veramente così importante, direttore, Sommerville?
È un discreto giocatore, ma io non è il momento in cui o per cui io possa esprimere giudizi sui calciatori, né in senso positivo né in senso negativo.
Okay.
Sarebbe un atto di vera maleducazione verso chi sta lavorando.
Certo.
Perché a volte le opinioni sono fastidiose, sia in un senso che nell'altro, quindi mi astengo da questo tipo di circostanza perché non è bello verso chi lavora.
Assolutamente, va bene. No, direttore, allora un'altra curiosità la faccio. Ho visto che ci sono stati dei cambi sulle panchine. Allegri è andato al Napoli, Sarri all'Atalanta, e poi insomma è arrivato Amorim al Milan, quindi dei cambiamenti ci sono stati. Grosso la Fiorentina. Gattuso alla Lazio. Da chi si aspetta un lavoro importante il direttore Sabatini?
Da Fabio Grosso. Sicuramente mi aspetto qualcosa di importante, come ha già fatto nella sua storia, voglio dire. Anche l'anno scorso, prima ha vinto i campionati di Serie B, in volata proprio, senza nessun tipo di problema. E quindi mi sembra che Fabio Grosso, intendo dire,
sì,
sia
sì.
Uno di quelli pronti al grande salto. La Fiorentina costituisce un grande salto per qualsiasi allenatore, quindi anche per lui.
Mm-hmm.
E credo che sia pronto a far bene.
Francesco.
E su Gattuso? E sulla situazione relativa alla Lazio anche un po', perché noi ne stiamo parlando con le grandi difficoltà non solo ambientali ma anche di squadra, perché insomma la Lazio è in difficoltà con un mercato a saldo zero, ci fanno capire anche con pochissimi soldi, serve un mercato fantasioso, ma soprattutto riparte dopo Sarri da una scommessa, chiamiamola così, vedendo insomma il passato anche di Rino Gattuso. Che idea si è fatto delle vicende di Casa Lazio?
Le vicende di Casa Lazio sono ripetitive, mi pare, perché c'è sempre qualche problema legato alle questioni amministrative, però la Lazio ha sempre lavorato, ha sempre fatto squadre competitive e tutto sommato ha sempre fatto bene. Sto parlando degli ultimi 5-6 anni, diciamo l'epoca di Tare.
Mm-hmm.
E oggi Corrino Gattuso, penso che lo Tito abbia fatto una scelta molto ponderata e anche molto corretta, perché porta a casa un allenatore che ha vero temperamento, non il temperamento supposto, quello venduto alla piazza, ma un temperamento vero che per Gattuso è proprio fisiologico, muscolare, direi, è un suo modo di vivere e di essere, che lo trasferirà certamente alla squadra come si deve, quindi vedremo sicuramente una squadra combattiva, molto motivata e pronta a ingaggiare tutti i duelli che servono dentro il campo per vincere le partite.
Mm-hmm.
È un'ottima scelta Gattuso. Farà bene il suo lavoro a Roma e lo farà bene ovunque.
Direttore, altra curiosità invece, lei conosce molto bene anche Spalletti, ecco, che tipo di attaccante secondo lei tra questi nomi che le faccio sarebbe più vicino all'idea di calcio di Spalletti? Stiamo sentendo Kolumani, Pellegrino, Vlahovic che ancora Sorlo. Comunque
ragazzi, vi ho chiesto di non farli parlare.
Perfetto. Allora, no, pensavo che no, perché io quello che poteva avvicinarsi di più all'idea di calcio di Sabatini, ecco, di Spalletti.
Sabatini, però io non ho un'idea di calcio in questo momento. Ti dicevo stamattina a una persona che mi ha chiesto delle cose per un giornale, dico, c'è un grandissimo scrittore uruguaio, uruguaiano,
sì,
che vabbè, adesso ho un lapsus clamoroso, Dio buono.
Aspetta, lo aiutiamo.
Il football al sole sombra, Galeano. Edoardo Galeano. Un lapsus veramente preoccupante per me.
No.
Allora ho detto, va bene, il calcio al sole, all'ombra, che significa ovviamente le situazioni che portano in auge o in disgrazia i facente funzioni o dirigente allenatore. Va bene, adesso io sono nella ombra, ma non mi posso lamentare perché c'è un clima a sfinimento, una temperatura quasi insopportabile, quindi il fatto che in questo momento sia nell'ombra è accettabile.
Però allora faccio questa domanda, visto come si stanno costruendo, il Como può puntare molto in alto secondo lei, direttore, il prossimo anno?
Sì. Beh, è già arrivato in alto per preparare la Champions. Non so se riusciranno a fare una cosa talmente profonda per poter fare bene tutte e due le competizioni, campionato e Champions.
Ma potrebbe lottare però per lo scudetto?
Ma può lottare per qualsiasi traguardo, perché è una società che ha le idee chiare e le esprime attraverso il proprio allenatore, ma è in comunanza e con la società, con il direttore sportivo e con la proprietà. Quindi fanno delle scelte precise, veloci, fanno il loro mercato in entrata e in uscita molto dinamico e con le idee molto chiare, quindi io penso che il Como è pronto a fare qualcosa di importante, l'ha già fatto, perché
certo.
Il Como in Champion è una cosa favolosa veramente. Però penso che tenderanno a migliorare, non a tornare indietro.
E su Amorim che mi dice, direttore, questa scelta che ha fatto il Milan di questo tecnico che ha fatto molto bene in passato, ha avuto questa esperienza al Manchester, così insomma?
Beh, al Manchester hanno pagato tutti un calcio a situazioni pregresse, però lui è un allenatore portoghese, quindi dovrebbe portare con sé in dote un po' di fortuna, perché tutti i portoghesi mi sembrano abbastanza fortunati. Però è giovane, è propositivo, mi pare una scelta complicata, nel senso che è una scelta che comporta qualche rischio, però nel calcio se non rischi è meglio che lasciar perdere e farlo fare da qualcun altro. Quindi è una scommessa che potrebbe anche vincere Milan.
Prima di lasciarti le domande dei nostri ascoltatori, Marco, fammi chiedere una cosa al direttore. Vai. Nel senso che, direttore, lei ha gestito davvero tantissimi talenti, anche alcuni che a volte magari sembravano potersi perdere, con un suo consiglio insomma li ha riportati lì dove sarebbero dovuti stare. Ma se avesse sotto mano Rafa Leao oggi, in questo momento così complicato per lui, ma è così talentuoso, ma che non ha mai trovato la strada giusta, che cosa le direbbe? Cosa gli direbbe?
Non gli direi niente, lo abbraccerei e diventerebbe mio figlio o mio figlio, perché ci sono giocatori che hanno bisogno di essere un po' branditi, di essere coccolati. I campioni sono più deboli di quanto si possa pensare, o più fragili, quindi hanno bisogno di stima, di affetto e di sollecitazioni di questo genere. Quindi io lo cercherei di tirarlo fuori da questa incudine martello nella quale si trova da 2 o 3 anni, identificazione tattica, il valore e le possibilità del giocatore nelle partite che contano. Per me Leao è un giocatore importantissimo ed è un giocatore molto raro, nel senso che con le sue caratteristiche ce ne sono veramente pochi, perché tecnica e velocità di Leao è difficilmente replicabile. Quindi se mi chiedete che cosa farei io, lo adotterei come secondo figlio, perché so che se fosse comportato dall'affetto e dalla stima di chi ha intorno, il giocatore farebbe sempre cose importanti.
Detroit, intanto
io
ci
ho
sono...
avuto, guardate, ho avuto un piccolo esempio che non è di livello di Leao, però un giocatore come Simone Verdi, che si è perso in giro per i campionati senza lasciare il segno, voglio dire, io ci ho avuto 6 mesi a Salerno, ho fatto con lui un patto, diciamo, d'onore all'inizio, quando l'ho preso dal Torino in prestito a Salerno, dico, e Simone Verdi si è presentato con 2 gol su calcio di punizione identici all'incrocio di pali, si è presentato con una verve che ha portato avanti per tutto l'anno e ha fatto il calciatore di alto livello, come è. La stessa cosa vale per Bonastori. Sono giocatori che hanno bisogno di affetto e di stima, hanno bisogno di essere seguiti senza però autorità, ma con affetto e con stima evidente, cosa che io testimoniavo con loro sempre dalla panchina, perché sedevo in panchina per gli allenamenti, quindi avevo un contatto frequente con
grande direttore.
Ma comunque io rispondo alla domanda precisa, Leao, se ci avessi Leao da gestire lo farei, lo porterei a casa e sarebbe il mio secondo figlio.
Che bello, me
sono finito, però aiuterebbe questa cosa.
Bella questa risposta. Direttore, invece ci sono delle domande dei nostri ascoltatori. Intanto c'è della, posso dire che qualcuno lo vorrebbe rivedere alla Roma, e qualcuno dice manca tanto un uomo come Sabatini. Insomma, ci sono tanti complimenti, però questa la faccio. Chiede Mattia, puoi chiedere al direttore come vede i giovani italiani in questo momento?
In questo momento li vedo come l'ho sempre visti, cioè bene, tant'è che avete visto, stavamo parlando di calcio in generale, io ho parlato di 2 italiani, Verdi e Bonazzoli, per dire.
Sì.
Quindi i giocatori italiani sono forti, bisogna dargli fiducia ai ragazzi quando fanno bene nelle squadre primavera e quando fanno bene durante la settimana e giovedì nelle partite. Bisogna aversi il coraggio di farli giocare e averci la pazienza di coprire, di sopportare le partite sbagliate, perché in Italia veramente è tremenda la misura delle critiche, dei giudizi di tutti.
È vero.
Quindi allenatori e dirigenti devono averci più coraggio, se no possono sempre fare qualche altro lavoro. Ma
d'accordo. Coraggio,
è vero.
Dietro c'è una domanda di Marco che è molto bella, allora la rigiro subito, perché dice: mi piacerebbe sapere dal direttore 3 acquisti che sono sfumati, che sono dei rammarici per il direttore, se ci sono.
Ma io sono più di 3.
Facciamo un podio, facciamo un podio di quelli che...
al primo posto metto Rabiot, perché avevo fatto un accordo con la madre, che già allora era agente del giocatore, per portarlo a Roma a parametro 0, e poi era parametro 1 perché pagava una commissione importante, però il giocatore era formidabile già da ragazzino, giocava titolare nel Paris Saint Germain, poi l'operazione non si è completata per una mia presa di posizione che, stando alle cose e ai fatti, avrei potuto evitare. Cioè, io ho voluto dare un indennizzo al Paris Saint Germain, perché l'anno prima ci aveva dato più di 30 milioni per Marquinhos. Allora non mi andava bene portargli via un giocatore a parametro 0. Ma se torno indietro la rifaccio questa cosa, perché è un gesto di lealtà sportiva. Allora, il Paris Saint Germain, se non avesse preso un indennizzo dalla Roma, non sarebbe sopravvissuto lo stesso, perché era un Paris Saint Germain ricchissimo. Però per me era un fatto di lealtà sportiva, e quindi poi la madre però si è arrabbiata, perché non voleva che andassero poi al Paris Saint Germain, e insomma l'operazione è saltata, taglio corto, perché sarebbe una storia troppo lunga, però è un rammarico che mi è
rimasto. Rammarico grande. E gli altri 2, direttore?
No, basta così.
Basta questo, insomma, questo è un rammarico grande.
Sì, basta questo, perché è un rammarico importante, prende praticamente tutta, no? È un rammarico importante.
No, io invece voglio chiedere una cosa. Invece, l'acquisto più difficile che alla fine ha detto mamma mia, ce l'ho fatta, ma è stata durissima.
Beh, l'acquisto più difficile è stato, e poi mi fermo qui con i nomi dei giocatori, sennò veramente faccio una cosa sgarbata e scorretta. Però è stata sicuramente Pastore, perché io sono andato a Buenos Aires come direttore sportivo del Palermo, tale ero, quindi non ero un club non rappresentavo un club così affascinante, così come dire, allettante per un giocatore. Però la famiglia di Pastore ha capito il mio ragionamento, mi sono stato 15 giorni in assedio sotto l'ufficio di Simoniani, che era l'agente di Pastore, l'agente in parte proprietario del giocatore come tesseramento. E la famiglia però ha capito che io gli ho detto: guardate, se il Flaco viene a Palermo sarà ben voluto da tutti e gli vorranno tutti molto bene. Se andasse altrove non lo so, perché le grandi città sono più cattive, più dispersive, eccetera eccetera. Quindi in particolare la madre, che era insomma, in Argentina le madri contano molto nelle famiglie, e la madre si è espressa a favore del Palermo, quindi il giocatore ha fatto questa scelta, avrebbe potuto andare ovunque in quel momento. Per questo è stato l'acquisto più difficile, ma tutto sommato non è stato neanche troppo difficile, perché c'era una spinta clamorosa e fragorosa da parte di Zamparini, che aveva visto una partita, se ne era innamorato, quindi mi chiamava 3 volte al giorno per chiedermi se avevo fatto l'operazione. Poi era veramente innamorato di Pastore, un pochino meno di me, perché io ero quando lui ha firmato il contratto e la mattina dopo ho ripreso un aereo, ero veramente felice perché sapevo di portare un giocatore che avrebbe portato a Palermo la gioia, la gioia di giocare, di farsi vedere, eccetera eccetera.
Stato e aveva una vita
molto, molto fortunata, perché contemporaneamente ho preso Abel Hernández, l'uruguaio che aveva 17 anni, anche lui 18 anni, che ha fatto benissimo nel Palermo, prima di incontrarsi con l'amore della sua vita, che è stata la birra. Prima di conoscere la birra era un giocatore,
la birra a Palermo,
eguagliabile. Poi forse un pochino perso, però so che ha fatto 18 gol anche l'anno scorso, però in Uruguay. Comunque va bene, grazie, mi sto autocitando, sbrollando.
No, direttore, un'ultima cosa devo chiederle,
l'ultimissima,
perché abbiamo visto come colpo sulla panchina quest'anno sicuramente Allegri al Napoli, dopo quello che è successo anche col Milan e dopo il mancato arrivo in Champions League. La domanda che le faccio è: ma se servirà più il Napoli ad Allegri o più Allegri al Napoli dopo Antonio Conte?
Beh, prendere il posto di Conte, che ha portato un ulteriore scudetto a Napoli dopo quello di Spalletti, è un'impresa che può fare Allegri e si deve impegnare al massimo, però è l'uomo giusto per questa successione, perché Allegri, io lo chiamo il gatto pardo del Gran Ducato, sicuramente saprà come tenere a bada un ambiente così importante, così caldo, così invadente, però anche come Napoli. Sto parlando dell'amore della gente per la squadra.
Certo.
E sarà difficile, però penso che si riuscirà.
Bello, va
bello
bene.
Direttore, ci sono dei messaggi per lei, poi la salutiamo. A Salerno Walter fece la... Aspetti, questo ce lo scrive un amico al 331-8200-213. A Salerno Walter fece la squadra in un giorno e ci salvammo, direttore numero uno. E poi Salvatore scrive: personaggio di una competenza smisurata, starei ora a sentire i suoi aneddoti. Quindi insomma, c'è dell'affetto e mi piaceva riportarglielo. Io la voglio salutare così, però, direttore: ma Messi si può considerare a livello di Maradona? Lei da grande calciofilo mi deve rispondere, no, a questa domanda.
No, io non riesco a pensare a un antagonista di Maradona. Maradona rimbalzava in campo, scompariva, riappariva, ma giocatore irripetibile da un punto di vista tecnico, atletico e della personalità e della sensibilità tecnica. Grande Messi, ce lo siamo goduto tutti, anche all'ultimo mondiale, però Maradona è inimitabile. Solo Pelé può resistere a un confronto con Maradona.
Bene. Direttore, noi la ringraziamo tantissimo per essere
grazie
stato
a
con
tutti,
noi.
Soprattutto a chi si è ricordato e ha scritto messaggi
No, ci mancherebbe. Vi vogliamo bene, direttore. Un abbraccio.
Grazie,
grande.
Grazie, direttore. Un grande
saluto a Palermo e a Salerno.
Come no. Riportiamo i suoi saluti subito in diretta. Grazie, direttore. Grazie, un abbraccio al direttore Sabatini. Grazie ancora. Beh, è stata una bella chiacchierata di calcio, come sempre.
Offerto come al solito
delle belle pirle, delle belle chi. Poi io vedi, è bello anche ascoltare, io dico sempre, chi non la pensa in maniera, chi la pensa in maniera diversa. Per esempio su Guardiola il direttore la pensa in maniera diversa, e io, a me piace proprio sentire chi poi la pensa in maniera diversa e ti dà anche delle spiegazioni. Poi può essere d'accordo o meno, però è bello proprio poi tra chi, da parte di chi, prendiamoci chiaro, Francesco, qui stiamo parlando di una persona che il calcio lo conosce benissimo. E quindi bisogna anche accogliere le spiegazioni, i pareri di chi proprio ha sempre vissuto in prima linea facendo delle cose importanti, ecco.
Va bene, ci fermiamo, dai, torniamo
assolutamente
tra poco.
A tra poco.